Buonasera a tutti, sono Leonardo Munari, presidente della Munari Cavani Publishing. Vi ringrazio tutti per essere venuti. Questa nuova casa editrice che si pone come obiettivo di condividere cultura, cultura nel senso più ampio del termine, dall'arte alla musica all'economia. E abbiamo edito il nostro primo libro, La diffamazione tra media nuovi e tradizionali, di Alessandra Fossati, in collaborazione di Massimo Di Muro.
E volevo intanto ringraziare gli ospiti, sono qui con noi. Nicola Di Molfetta, direttore di Legal Community, che ha organizzato questa tavola rotonda. Paolo Mananza, blogger e giornalista, esperto di arte e economia. Stefano Zurdo, inviato del giornale. La nostra autrice, Alessandra Fossati. Lascerei la parola al dottor Di Molfetta, che sarà il nostro moderatore stasera.
Grazie. La nascita, no, del progetto editoriale è sempre qualcosa che va salutato con grande entusiasmo, quindi quando abbiamo riflettuto sulla possibilità, no, anche di tenere a battesimo, no, la nascita di questa casa editrice, di questa collana di libri, beh, noi siamo stati molto contenti di poter cogliere questa opportunità. Tra l'altro esordiamo con un tema che è di assoluta attualità, perché la diffamazione tra media nuovi e tradizionali è in tempi di fake news e così via, quanto direi più attuale si possa pensare. Tra l'altro ne parliamo con, appunto, un partner, è stato già presentato da Leonardo, io non vado a ripresentare, ma vado anzi subito a coinvolgere, se vogliamo, nella discussione. Insomma, cerchiamo in questa oretta in cui, appunto, cercheremo un po' di riflettere sulle tematiche legate al tema della diffamazione dei nuovi media, su quali sono gli scenari, no, che si aprono con l'evoluzione tecnologica applicata all'industria dell'informazione. Io una prima battuta, così anche un po' per inquadrare lo scenario nel quale ci troviamo, la chiederei proprio all'avvocato Fossati. Qualche giorno fa ne parlavamo assieme e io condividevo con lei una riflessione sul fatto che spesso e volentieri si sente parlare di internet come una terra di nessuno, un far west, un luogo dove si può qualunque cosa. Allora, la prima domanda, la prima riflessione che secondo me dobbiamo fare e provare a condividere è: effettivamente è così, oppure anche questa è una fake news?
Innanzitutto buonasera a tutti e consentimi solo un breve ringraziamento all'editore, ma non è una battuta, nel senso che sono molto felice di essere coinvolta in questo progetto editoriale che è frutto dell'idea degli avvocati Munari e Cavani, e sono molto contenta di partecipare a questo progetto che rappresenta poi anche uno sviluppo di quella che è l'idea della professione da parte degli avvocati Munari e Cavani e dello studio. Quindi, fatta questo ringraziamento, ringrazio poi anche tutti i colleghi dello studio, perché insomma sono seduta io qui, ma è un lavoro di squadra, perché ovviamente è un lavoro che ha portato tempo che ovviamente non è rubato alla professione, quindi ci vuole la collaborazione di tutti, ricerca eccetera. E poi ringrazio anche l'avvocato Di Muro che ha collaborato con me alla stesura di questo testo. Veniamo ora alla tua domanda, al tema, insomma. Insomma, io non sono molto per le etichette, soprattutto etichettare internet come un far west, una terra di nessuno. Il mio modesto parere è quello di promuovere il mezzo, cioè per me internet è un mezzo assolutamente da sviluppare ulteriormente, da promuovere, ovvio che e non da demonizzare. Occorre un uso consapevole di questo mezzo, quello che manca in particolare. Manca una coscienza, un'informazione, una consapevolezza, perché parliamo infatti anche di rivoluzione di internet, perché è vero, come tutte le rivoluzioni arrivano un po' inaspettate e non preannunciate, però queste etichette che spaventano, parliamo di terra di nessuno, di fake news, eccetera, sono dovute al fatto che forse particolarmente in Italia il legislatore non è arrivato molto preparato. Ancora oggi non c'è una legge che regola in particolare internet e i nuovi media. È ovvio che possiamo adeguare le leggi già esistenti, questo è vero, però essendo in una fase di emergenza, ormai siamo nella fase patologica, avremmo forse dovuto arrivarci preparati e quindi forse avremmo potuto meglio capire e regolamentare questo mezzo. Ovvio che la rivoluzione c'è stata, c'è un modo nuovo di fare comunicazione, non è più uno a uno, non c'è più binomio informazione e giornalismo, ma tutti siamo fruitori del mezzo, utenti del mezzo, facciamo e riceviamo informazioni. Ed è qui che nasce il problema, soprattutto da chi non ha una professione qualificata come il giornalista, anche il blogger o comunque il titolare di una testata registrata. Ecco, tutti gli altri hanno un uso poco consapevole, quindi magari scrivere una frase su un social, su una mailing list oppure un commento ad un articolo, non si capiscono le conseguenze che possono avere certi tipi di commenti. Questo è ecco, più il tema da sviluppare e da cui iniziare qualche riflessione.
Ma chiederei a Stefano Turlo, che è inviato del giornale, quindi assolutamente un giornale quotidiano nazionale, una comunicazione che ha una storia tradizionale, ma che ovviamente ha una propagine su web, su social e così via.
Ma noi siamo un museo di scienze naturali.
E quindi è una questione di maggiori regole, servono più regole anche ai media nuovi, legati alla tecnologia, è una questione di professionalità e quindi di riservare la gestione dell'informazione a chi è professionista, insomma chi in teoria lo fa seguendo anche un codice deontologico e così di questo genere, oppure no?
Io credo questo. Allora, intanto sicuramente c'è da mettere una qualche forma di controllo rispetto ai nuovi media e diciamo, a questi canali che si aprono, che sono immensi e infiniti. Allora, io sarei per una sorta di controllo, legislazione, quello che volete, molto leggero. In Italia, ne parlavo prima con l'avvocato Fossati, in Italia ogni 3x2, qualunque vicenda succede, dice introduciamo una nuova legge, mettiamo un nuovo reato, introduciamo un nuovo illecito, poi passiamo il tempo a fare a fisarmonica, no? Esempio classico che faceva Fabio Roia l'altro giorno in un'intervista per il giornale, non c'entra niente con l'argomento ma fa capire. Scippano la vecchietta cade davanti alla testa, tutta l'opinione pubblica si indigna, nuovo reato, aggravante, alziamo la pena. Si alza la pena, si alzano sempre le pene, sempre dei promessi sposi, no, in Italia. Poi, giorno dopo magari viene scarcerato uno che è stato in galera 6 mesi, abbiamo sbagliato, tutti innocenti. Quindi giustamente poi i giudici dicono, allora se scriviamo, scusate, se metto dentro uno che poi si scopre innocente, mi fai l'articolo contro e ci accusate, e i politici fanno questo di mestiere perché inseguono i giornalisti ormai, spesso i politici, no? Da questo punto di vista. E poi invece la vecchietta è, allora moto uguale, il contrario, rafforziamo nuove pene e nuovi reati. Io credo che ci voglia una sorta di controllo molto leggero, leggero vuol dire su alcune cose essenziali, poi possiamo definire. Adesso non mi metto a parlare delle fake news perché magari ne parliamo dopo, però nel dettaglio, tutta questa iperlegislazione che vedo all'orizzonte, Germania, Francia, i dibattiti che ci sono in Italia mi sembrano anche un tantinello surreali. Ci vorrebbe più professionalità anche da parte di chi scrive. Questo è un argomento che vale per nuovi media, ma vale soprattutto per me anche per quelli tradizionali. perché io posso fare degli esempi, se volete faccio degli esempi sul giornale, sul libro, di quello che è oggi il diritto, come spiega lei nelle prime pagine, così faccio vedere che anche le prime tre pagine l'ho letto, il diritto a informare, il diritto ad informare, ad essere informati, quindi con l'estensione che era la Corte Costituzionale dell'87 del diritto a informare, ma secondo me è un diritto che senza bisogno di scomodare internet, senza bisogno di entrare in rete, se già non ci fermiamo al giornale, ci fermiamo al libro, secondo me pone dei problemi molto interessanti. C'è qui un amministratore delegato con cui il dottor Favare, con cui da anni e anni ci confrontiamo sugli articoli, che vuol dire che lui viene lì e dice: Zurro, hai combinato un altro guado, dobbiamo pagare. No, non paghiamo, vediamo. Però se posso fare un esempio concreto sui media, cioè sui media tradizionali, perché poi non parla di tradizione come se fosse una cosa. Allora facciamo due esempietti molto semplici: diritto a informare e diritto a essere informati. Diritto a informare. Nel 1996, Mani Pulite 2, perché c'era Mani Pulite 1, Mani Pulite 2, no? Viene fuori, insomma, io faccio un articolo, grande scoop per l'epoca, faccio un articolo raccontando che l'autista di Pacini Battaglia, il banchiere, un gradino sotto Dio, che poi è entrato e uscito da quasi tutte le chiese italiane negli ultimi 20 anni, come spesso capita, casualmente questo suo autista, tale Funetta, era anche l'autista combinazione del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, no? È una cosa abbastanza divertente, allora il direttore del Pietro molto pubblichiamo, lo pubblichiamo, il giorno dopo mi perquisiscono casa, ufficio, tutto quanto, ed è una perquisizione che viene gestita dal pool, allora ancora diciamo quello che rimaneva del pool Mani Pulite, da Ligo e Colombo. Interrogato, la cosa finisce lì. Ma questo è un antefatto, se vogliamo, che interessa fino a un certo punto. Quello che mi preme raccontare qui per spiegare poi in concreto la difficoltà che tu hai a informare, le scelte che devi fare, le difficoltà che hai, è che 17-18 anni dopo, qualche anno fa, mi chiama l'Ordine dei giornalisti, Roma, l'Ordine dei giornalisti nazionale, che come appunto, dicevo prima ad esempio, come Assassino dell'Orient Express, passano gli anni, ti chiamano e dice: senti, noi stiamo facendo un libro che si chiama Le mani nel cassetto, titolo abbastanza un po' neorealista, un titolo molto forte. Facciamo questo libro, ognuno di noi, cioè di voi, i giornalisti, racconta una perquisizione, una cosa che ha avuto. Tu mi vuoi raccontare qualcuno? Qui dico volentieri. Anzi, io ti racconto quella quando arrivavamo a casa di uno stuolo di agenti, che mi ricordo mio figlio Giacomo aveva 4 anni, dov'è che il papà nasconde le carte, dov'è che nasconde. Io mi ero difilato, mi ero andato di casa coraggiosamente la mattina, avevo lasciato lì il resto della famiglia. Dice. Allora dice, vabbè, racconto questa perquisizione. Già che ci sono, visto che erano passati molti anni, racconto anche, come dire, il contesto. Vale a dire che l'allora questore di Milano aveva telefonato al mio direttore, l'allora direttore Del Pietro, dicendogli sostanzialmente, la semplifico molto per chi ascolta, è una sorta, come dire, di, non dico di sceneggiata, adesso qualcosa del genere, che si fa, Presidente della Repubblica è incavolato, a questo punto si fa la perquisizione, si fa vedere che tutti si muovono per cercare di dire come è uscita sta notizia, che era dentro le carte di un ramo di Mani Pulite, che era collegato a un altro ramo di Mani Pulite, 2, 3, 4, eccetera. Vabbè, scrivo questo capitoletto del libro, perché ne so, la Sarzanini raccontava un altro episodio, un altro collega del Messaggero Unano, esce il libro, passa un mese, mi ha dato una bella querela per diffamazione penale, mi pare di Davide Colombo, che si lamentavano del fatto che io avessi raccontato l'episodio con retroscena. Allora, scusate, cioè, vengo perquisito 18 anni fa, racconto l'episodio 18 anni dopo, e mi era venuto già qualche dubbio, credo di aver rispettato i parametri della continenza, che è una parola che a me mette sotto un po' di imbarazzo, altre ragioni che non voglio precisare, ma insomma, credo di avere il parametro della continenza, il parametro della verità, non so se è oggettiva, putativa, quindi faccio sempre vedere l'avvocato che ho studiato, ma insomma, il fatto era quello, la ricostruzione del perché era stata per questa perquisizione, beh, a me era stato detto che era una cosa, come dire, per far vedere che poi magari non era così. Però io ho assistito alla telefonata che era stata tra il mio direttore e il questore. Quindi io poi, a distanza di moltissimi anni, ho riportato l'episodio in un libro patrocinato all'Ordine dei giornalisti nazionali per raccontare le perquisizioni ai cronisti. Risultato querela. Stendiamo il velo pietoso sul fatto che alla fine si arriva sempre a delle transazioni, no? Che poi possono essere il giornale paga di più, il giornale paga di meno, si arriva a un accordo, pubblichi una lettera, pubblichi una serie di identità. Però voglio dire, il diritto ad informare, secondo me, rispetto diciamo a delle categorie sensibili, possono essere la magistratura, ma non solo, oggi secondo me è un diritto, che al di là di tutto quello che si dice, anche il giornale, anche il quotidiano, parliamo della televisione che non risponde ad altre logiche ancora, secondo me ha delle limitazioni. E qui siamo, te lo dico con un certo orgoglio, sono al giornale con la G maiuscola, ma se tu sei, come mi capita di andare in giro di vedere, in un foglio di provincia, stai, non voglio dire tanto a Matera, ad Arezzo, a Sondrio, ma con rispetto per le città che poi magari sono alcune di queste, altre no, ma sono in testa a tutte le classifiche per la qualità della vita, secondo me la qualità delle informazioni risente molto, che tu sei in un ambiente molto piccolo, hai mille condizionamenti, e sai benissimo che se scrivi certe cose che magari sai perché tutti le sanno in queste cittadine, che poi sono l'ossatura della famosa provincia italiana, tu hai delle difficoltà. Questo è il diritto, diciamo, informale. Se poi lo vogliamo raccontare sul diritto ad essere informati, che è la stessa cosa girata dall'altra parte, quindi un piccolo episodio, rubo un minuto, poi mi taccio, e scusate se mi parlo addosso, ma racconto della mia esperienza. In occasione di due libri che ho scritto sulle sentenze disciplinari del Consiglio Superiore della Magistratura, siamo sempre dalle parti della magistratura, la casa editrice casualmente si chiamava PM, no? Quindi poi in realtà è un brand della Mondadori, come sappiamo. Io prendo queste sentenze, le prendo con enorme difficoltà perché al CSM non volevano darle, tira, molla. Mi ricordo che chiamai l'allora vicepresidente Mancino e mi disse: Zuro, c'è proprio scocciato, no? Dice: faremo una delibera con 4B. E mi ha mandato tutte queste carte, anzi mi telefonò il segretario del CSM, dice: dovrebbe venire con un furgoncino a Roma a ritirarli. Io ho detto: guardi, esistono anche le mail, sa che esistono i computer, queste cose qua, niente. Lei viene col furgoncino, Piazza Indipendenza, tira mola, queste sentenze arrivano, sentenze che si fanno, ripeto, sono sentenze della sezione disciplinare del CSM, non è che siano cose, tra l'altro che vengono trasmesse da Radio Radicale, ma siamo in Italia dove poi tutto è come dire, pubblico, ma niente pubblicabile, no? Perché poi siamo in Ginepraio. Finalmente arrivano queste sentenze, io comincio a scrivere questo primo libro, poi il primo, onestamente, poi entrato nella classifica dei 20 più venduti in Italia, ma sarebbe andato molto meglio se avessi potuto mettere i nomi, i cognomi e le città. Perché mentre io scrivevo di giorno, la notte l'ufficio legale Mondadori mi ritelefonava e mi diceva: Zuro, però tu hai messo anche il nome. E perché, scusa, la sentenza? Non si può mettere. Poi ho messo Milano, sei impazzito, Milano diventa Palermo. In che senso? Lo so, Roma diventa Venezia, Torino diventa Genova, ho detto: ma perché? E così come che depistiamo, ecco, grande informazione. Questo, scusate, senza voler avere, perché poi sono questioni che tutti quelli che sono passati da queste parti ci si sono imbattuti, senza bisogno di scomodare internet 2.0, tutte queste cose qua. Stiamo parlando di libri usciti 5 anni fa, 6 anni fa, stiamo parlando di quotidiani, stiamo parlando di un libro dell'Ordine dei giornalisti, no? Perché nel caso del libro dell'Ordine, poi il presidente dell'Ordine nazionale, Jacopino, quello che poi vedete alla cerimonia del ventaglio di fine anno con il ventaglio del presidente della Camera del Senato, disse: no, tranquillo, ti difendiamo, una vergogna, poi ha fatto grandi proclami, poi alla fine ciascuno per la sua strada. In questo caso, dopo i inenarrabili dibattiti, l'ufficio legale della Mondadori non ha mollato di un millimetro. Io ho chiesto pareri a pioggia, mi ricordo che interpellai il presidente dell'Ordine di Milano, interpellai Giuliano Pisapia, grande avvocato, prima che diventasse sindaco, un mio amico, interpellai tanti colleghi, compreso mio padre, e mettiamo 5 pareri, ho 8-7 pareri diversi. Per cui mi ha detto: uno ha detto pubblica tutto, uno ha detto non pubblicare niente, uno di mettere i nomi, uno di togliere. Alla fine abbiamo cambiato i nomi, le città e tutto quanto, perché, facciamo un esempio per capirci, pubblicava la sentenza di una giudice che usciva dal suo ufficio in una città dell'Italia centrale, l'Italia centrale, usciva, si inginocchia in mezzo alla strada, preda una crisi mistica, un pubblico ministero, stiamo parlando, apre la mano e comincia a chiedere l'elemosina. Allora, attualmente è liberissimo chiedere l'elemosina, l'Italia centrale, settentrionale e meridionale. Il problema è che se voi avete a che fare con gli avvocati, con gli imputati, con un PM che poi apre la mano e chiede: guardate, lo sto inventando qua, che sono cose che sono nelle carte del CSM. Lei, interrogata al CSM, dice: io l'ho fatto perché ho visto una zingara che chiedeva l'elemosina, mi sono emozionata e per solidarietà con lei si è messa in più. Poi, questo a 100 metri dal tribunale, vista la capitale dei Carabinieri, ovviamente Daniele che corre a fare il rapporto. Il CSM dibatte a lungo il tema e conclude interessantissima la cosa che il PM era stressato. No, dopodiché, passato lo stress, passato il salto, e l'hanno rimessa lì a fare a mano chiusa i provvedimenti che doveva scrivere. Io ho scritto tutto, ho dovuto togliere il nome, ho dovuto togliere il cognome, ho dovuto togliere tutto quanto. Questa è la situazione. Molti altri colleghi che sono passati in queste vicende hanno avuto più o meno condizionamenti simili. Questo per stare ai media tradizionali, per stare ai libri, per stare, non a caso ho detto che il libro è entrato in classifica, non per vanagloria anche, ma perché comunque stiamo parlando comunque poi di libri che hanno una certa diffusione, parliamo di articoli che ci sono stati, parliamo di un libretto appunto che è uscito dall'Ordine dei Giornalisti Nazionali, dove il condizionamento, la difficoltà, secondo me la realizzazione del alla fine del diritto costituzionale, se ho capito il libro, dell'avvocato, dell'articolo 21 della Costituzione, con la scusa, chiamiamola la scusa della lesione, della reputazione, dai confini definiti di quella persona, secondo me obiettivamente subisce qualche limitazione, perché ti comincia a dire c'è la privacy, sei sicuro che tu puoi dire che questo era stressato, che aveva un esaurimento nervoso, la funzione pubblica non è detto che poi quello che lei ha vissuto fosse pubblico, la sentenza pubblica non è detto che il procedimento che c'è stato al CSM sia pubblico. Ora, uno che sta il giornalista è un po' quello che sta al bancone, che alla fine lavora il prodotto e poi fa, poi dopo, sai, diventa un po' difficile dire allora io metto la sentenza ma non dico come si arriva alla sentenza, metto questo, tutto cercando di tenere un linguaggio, come dire, sobrio, anzi continente, cercando di stare attaccati ai fatti. L'interesse pubblico mi sembra evidente, un pubblico ministero, un giudice, nel caso che citavo prima, la Mani Pulite, non so cosa di più pubblico ci fosse in Italia. Però io vedo che queste limitazioni ci sono. Oggi tutta questa storia viene come tralasciata, viene come messa in un angolo, e molti giornali piccoli, molte testate piccole, nella grande provincia italiana, giornali che sono in grandissima difficoltà economica, a maggior ragione non si mettono ad andare contro i piccoli grandi poteri costituiti, che siano essi la banca, il magistrato, il vescovo, il sindaco, no? Poi vediamo che a volte esplodono improvvisamente scandali, siamo le banche, improvvisamente si scopre l'acqua calda dopo 5, 10, 15, 20 anni. Pensiamo alla vicenda dell'amianto a Casale Monferrato, dove c'era pure una procura, dove la gente moriva e dove finora è arrivato Guarinello da Torino, nessuno ha mai fatto niente. Ma adesso mi fermo con gli esempi perché sarebbero banali e inutili. Voglio solo dire che questo secondo me è un problema molto concreto. Rispetto a tutto il tema che citavamo prima, io credo che un intervento ci debba essere, anche se non sono, come dire, un grande esperto di internet. Però mi pare che ci sia in Italia questa idea adesso di voler, no? Come sempre, irreggimentare, bloccare, creare. Boh, alla fine, io ho visto anche Repubblica, l'altro giorno si metteva, l'ho finito, l'esempio di Cella Regeni, no? La faccina. Del ministro egiziano con la faccina, come dire, ha detto la bugia, benissimo, il ministro egiziano ha detto la bugia sulle Regeni, siamo tutti indignati. Quando parla Renzi cosa mettono? Quando parla Berlusconi cosa mettono? Quando parlano tutti e due cosa mettiamo? Tante faccine con 20 colori, è un esempio stupido che faccio, ma per capirci, chi decide che cosa, come lo si decide, che sanzione dai?
Chi dà questi bollini chiaramente, esatto, di affidabilità, credibilità, eccetera, eccetera, per cui oggettivamente, no? Il tema delle fake news l'abbiamo sfiorato, nessuna tra l'altro di quelle che hanno creato problemi e che hai raccontato era una fake news, anzi era tutto stradocumentato, stracertificato e derivato da documentazione.
E poi c'è il problema, che poi il problema, come dicevo prima, si pone dall'inizio, dal momento in cui tu chiami il signor CSM e chiedi le carte delle sentenze, entri in una sorta di limbo, forse te le possiamo dare, forse no, forse sì, forse no, forse te le diamo col bollino sopra, forse no, te le diamo i nomi.
Era un problema che era sorto anche 2 o 3 anni fa, quando la Cassazione civile ha deciso di rendere pubbliche tutte le sentenze, e quindi nasce il problema, si pubblicano, sì, tutte, se lo fa la Cassazione si potrà fare, ma i nomi, mettiamo i nomi puntati, mettiamo tutti i nomi, cosa si fa? E qui appunto era stato il garante privacy ad alzare la mano e dire: ma attenzione, si può fare, però la sentenza è pubblica per definizione, pronunciata in nome del popolo italiano.
Il garante, il signor Pizzetti, nel caso, no? Quel signor Pensoso che vedete ogni tanto in televisione, lui mi chiama e dice: per me è tutto ok, lo puoi pubblicare, ma attenzione, poi sai, se qualcuno
da allora, e dice, come faccio? Dicono, io faccio, dico, però poi cosa faccio? E la moglie ha detto, tu fai, poi se però hai dei procedimenti penali o civili, le spese legali te le paghi tu, in caso di condanna paghi tu, ma il solito con voi, no, no, dice, nessun solito, dice, paghi per i fatti tuoi, allora ho capito, e lo so fare anch'io così, cioè, è come se il dottor Favari dice, da oggi, perché la più volte da oggi, in caso di cosa, t'arrangi, e ho capito, allora la mia libertà dove c'è? Io sono libero, però ne rispondo, sia in sede penale che civile, ho capito, però solo di spese legali,
per non parlare di corda in caso dell'implicato,
esatto.
La soluzione non è mai facile perché ovviamente c'è l'interesse del giornalista e comunque la domanda iniziale secondo me ci vuole proprio una presa di coscienza di tutti, proprio dei giornalisti per rimedicare la loro professionalità, la loro professione, attenendosi alle regole, anche le regole deontologiche, ovvio che possono fare un'informazione assolutamente di qualità. Poi c'è l'interesse dell'editore, hai ragione, però è così come quelle dei colossi della rete, e da questo nasce poi tutto questi specie di palliativi o di rincorse a limitare queste bufale o fake news, come le vogliamo chiamare, però sinceramente quello che si legge in questi giorni, il progetto tedesco di appunto istituire una legge che decida quali sono le notizie che sono bufale e quindi devono essere modificate, corrette, peraltro è questo il dramma, tutto a posteriori, quindi c'è la notizia se una fake news è già stata data, chi va a dire che è una fake news? In Francia hanno adottato il sistema del bollino, quindi c'è un bollino che attesta che la notizia non è attendibile. In Italia la Boldrini ha istituito una commissione con quattro esperti che dovrebbero appunto fare il famoso ministero della verità di Orwell.
Però il tema
ma chi decide?
Ad esempio, nel caso Trump dice Assad ha ucciso i bambini, così mette il bollino o no? Perché noi sappiamo se Assad ha ucciso veramente i bambini, perché lo dice il generale americano, i russi dicono il contrario, cosa facciamo?
Infatti tu hai letto il mio libro, ma io ho letto il giornale.it prima di uscire dallo studio e sul sito hanno appunto inserito questa notizia e hanno messo l'elenco di notizie dette fake e sotto la realtà, però parliamo di notizie di anche 15 anni fa, quindi certo. È la storia che poi ti dice se una notizia
se
era...
Fa.
Certo.
Perché se parliamo di, per esempio di Piazza Fontana ci sono...
Allora sono... Queste cose che non rimarranno irrisolte.
Io volevo provare a coinvolgere anche Formanatista in questo nostro discorso, soprattutto perché quanto abbiamo detto finora ha fatto emergere, secondo me, chiaramente una roba, cioè il fatto che il diritto, appunto, e dovere all'informazione è stato tantissimi anni appannaggio dei media tradizionali, che però al di là della forza dell'editore, della forza sul mercato, del posizionamento, eccetera, eccetera, comunque sono soggetti, sia che si tratti di un grande gruppo editoriale nazionale, sia che si tratti magari di un piccolo editore locale, comunque a pressioni, a condizionamenti e così via, che possono essere politici, economici, non c'è bisogno di spiegarlo oltre. Quando con il web sono nati i nuovi, diciamo, le nuove fonti di informazione, i blog sono stati, no, per anni considerati tra l'altro veri a prescindere, nel senso che proprio perché liberi o almeno teoricamente liberi da determinate tipologie di condizionamenti, non avendo sovrastrutture, non avendo centinaia di dipendenti da dover pagare ogni mese e così via, insomma avendo una struttura snella, leggera, e fondamentalmente essendo presi credibili dalla credibilità di chi gestiva in pratica. Ecco, si è detto, ecco, questi possono essere magari una fonte di informazione finalmente libera, no? Una fonte di informazioni inedite, vere, tutto quello che non vi hanno mai raccontato su, ecco, lo leggerete su questo o quel blog. Un grande partito politico, movimento politico è nato con un blog che sembrava voler svelare tutte le verità che nessuno ci raccontava. Ecco. Però ovviamente, per tornare a quello che si diceva prima, anche i blog ovviamente adesso sono inseriti in questo sistema della comunicazione via web, e ovviamente anche chi gestisce un blog a questo punto è legato ed è legato in senso positivo, nel senso è tenuto a rispettare determinate regole nel momento in cui fa informazione. Poi tu hai un blog di informazione economico-finanziaria, quindi ancora a maggior ragione, no?
Sì, non si dirlo, numeri, non si spara. Non dirlo a Cairo di fare le strutture flessibili, perché sennò altrimenti devo dire che io mi riscopro con Stefano, un collega pronto a combattere per un sindacato dei giornalisti, perché effettivamente è molto difficile fare delle informazioni in questo paese. In 26 anni che collaboro al Corriere della Sera ho ricevuto una sola querela una volta, tanti anni fa, perché scrissi che un organizzatore di fiere d'arte in realtà mirava a fare business non vendendo opere d'arte ma vendendo stand e padiglioni. Mi querelarono, intervenne il Corriere, mi difese, tutto a posto, allora c'era. Poi nel 2005 decisi di diventare un blogger, ma fortunatamente non mi feci assumere dal Corriere perché io muoio dentro una redazione, quindi devo essere libero, e devo dire che adesso guadagno forse come un capo redattore centrale del Corriere della Sera, perché ho avuto la fortuna e la visione, perché eravamo veramente visionari nel 2003 per fare questa cosa, e mi sono ritrovato in situazioni a dir poco incredibili. Alessandra sa bene che cosa è successo, no? Allora, registro la testata al Tribunale di Milano, io sono giornalista professionista dal 90, ci registriamo a Rock, registro operatori di comunicazione, cioè facciamo tutto il possibile immaginare, assumo una persona a tempo indeterminato, faccio tutti i contratti con diritto d'autore, quindi F24, IVA, tutto quanto paghiamo. A un certo punto incontriamo un po' di anni fa, devo stare attento perché c'è se ci sono dei PM dei magistrati qui c'è la reiterazione del reato che hanno istruito,
non hanno avvocati che ti
difendono, no, ho capito, ma devo pagarli
così, con certo spugno,
esatto, esatto, come ci sento, che poi alla fine poi si confuso col patteggiamento di cose, allora incontro una persona che andava in giro a firmare dei contratti che poi non pagava. Io non ho mica detto che arriva dei protesti o che io sto dicendo che in Italia questa cosa qua accade molto spesso. Quindi noi incontriamo questa persona nel mondo dell'arte, a un certo punto decidiamo come blog, abbiamo anche noi un contratto, quindi decidiamo che questa persona non ci pagherà mai, quindi versiamo tutta l'IVA in questo contratto, cediamo la somma che noi che ci è dovuta a una società, aspettiamo 6-7 mesi e pubblichiamo un articolo in cui spieghiamo che questa persona opera in questo modo, no? Ecco, l'unica cosa sulla continenza, perché anch'io liberami francamente questi pannoloni continenti, no? L'unica cosa che ci siamo permessi, ed è stato un errore secondo la procura che non bisognava assolutamente compiere, è stata quella di suggerire a questo personaggio di trasformare il nome della sua società da K-Fast a K-Protest. Mi sembrava una cosa... No? Va bene, allora, querela civile e penale. L'avvocato, il mio primo avvocato, va dal PM e dice, ma scusi, mi sembra, no, ma non c'è problema, assolutamente, ma no, archiviamo, siamo arrivati a giudizio, abbiamo. Ma la cosa straordinaria è che, non avendo mai compiuto un reato in tutta la mia vita, non avendo mai firmato nemmeno una cambiale, non avendo, mi ricordo un giorno arrivarono i carabinieri nella redazione del blog e io non c'ero, c'erano 5 ragazzi che furono atterriti perché ovviamente arrivarono dicendo dov'è il direttore responsabile, qui c'è una querela penale, quindi quando io arrivai ti guardavo, ma come sei qua? Ti pensavo a me per giovane. Ora, è chiaro che io e Stefano abbiamo una certa esperienza, queste cose, non è molto più di me, però insomma questi ragazzini a cui stiamo cercando di dare lavoro, di far imparare un mestiere, sono veramente attenditi. Allora, per farla breve, ed è la cosa che poi fa ridere Alessandra, no? Perché in realtà io non capisco niente di legge, non capisco niente nemmeno di cronaca, capisco un pochettino di mercato dell'arte e ovviamente di giornalismo, però giusto per vedere, poi il giorno dopo questa cosa decidemmo di scrivere sotto la home page del blog la frase che Alessandro Farite, ma che in realtà è veramente...
È la sintesi del suo modo di fare giornalismo.
E noi abbiamo scritto, in forza dell'articolo 21 della Costituzione italiana, la professione giornalistica si svolge nel rispetto della legge e della deontologia senza autorizzazione o censura. Ora, questo diciamo che è teoricamente vero. Nella pratica ha ragione Stefano, cioè io mi riscopro dopo tanti anni in cui, quando c'era la militanza di destra e di sinistra, eravamo all'opposto, io mi riscopro dopo tanti anni, malgré soi, dicevano in Francia, ma non è vero, perché sono molto profondamente berlusconiano. Perché c'è, quella che era sua, ma che è saputa adesso sono consapevolmente. Allora, se noi dobbiamo avere a che fare con delle persone che dicono: ma puoi pubblicare? Ma sì, no, ma non lo so, però perché. Allora, io parlavo con gli avvocati e dicevo: ma scusate, questa persona che abbiamo scritto ha delle condanne che sono esecutive. Per truffe, ma non si può dire, perché no? Luca Fazio del giornale mi diceva: io quando ho scritto che durante un processo una persona asseriva di essere un cocainomane, tutti i giorni assumeva 5 grammi di cocaina, lui nel processo ha detto: io l'ho scritto, sono stato condannato a 7 mesi per diffamazione a mezzo stampa. Quindi questo è un paese nel quale chi compie un reato, cioè se una persona fa l'altro, il giudice può condannarlo. Io che faccio il giornalista non posso dirlo, no? Allora, mi capite che l'ultima volta che sono stato all'Istituto Bruno Leoni, e ieri i miei capi mi hanno detto: mi raccomando, vai, vesti, perché io di solito sono visitato un po' la campagna, perché in realtà faccio un pittore, scrivo, ma con la mano sinistra scrivo, la mano destra dipingo. E tra l'altro...
Entrambe le mani impegnate.
Esatto, no? con la mano destra ho impegnato il cuore, con la sinistra la testa. E tra l'altro in un convegno a Greco che c'era il procuratore, ho chiesto se dipingere è diventato reato, non è ancora un reato, quindi io dipingo. Però durante un convegno... Dipingo informale, quindi non c'è un reato, diciamo che non sono un giudice credenziale, dipingo informale. Allora, durante un convegno all'Istituto Bruno Leoni, mi ricordo che c'era il presidente della Commissione Cultura della Camera, che era del PD, allora, e che io, dopo averci parlato 3 minuti, arrivai alla conclusione che era una persona abbastanza stupida, ed ebbe poi la conferma la settimana successiva, perché lo fermarono in aeroporto a Fiumicino con la bottiglia di spumante, mi disse che la Presidente della Commissione Cultura della Camera poteva salire sull'aereo. Mi chiamarono tutti, non pubblicavo Lopez, mi chiamarono tutti dicendo che aveva ragione. Bene, lì dovevamo discutere della valorizzazione dei piccoli musei italiani, eravamo in 30 a detta loro intellettuali italiani. Io mi ricordo che quando toccò a me, salì sul piccolo palco, tirai fuori il mio passaporto e disse a tutti: buongiorno, il mio è in regola, il vostro? Grazie, finito. Non si può stare in un paese così, dove non si può informare, ma non è che non si può informare perché ci sono delle leggi che giustamente limitano, perché devono tutelare, no, non si può informare perché non si capisce niente. Non si capisce se puoi farlo, se non puoi farlo, come puoi farlo. Allora, diamo meno leggi, ma più precise. Questo all'interno della rete internet, dove è vero che, guardate, io ho creato questo blog, sono esperto di internet dagli anni 80, quindi ho seguito la famiglia Agnelli quando fondò Ciao Web, poi ho seguito Diego della Valle, Montezemolo, Contacite di Dotcom, poi la Ferrari, poi sempre come consulente. Ora,
cassato parecchio,
Come?
Ma hai cassato parecchio.
Beh, ho anche speso molto, però assolutamente. Ecco, diciamo che il futuro in realtà della rete è suddiviso in due. I grandi brand, e per grandi brand penso davvero al Corriere della Sera, parlo proprio dei grandissimi brand, cioè Facebook, Google, eccetera, e le realtà super micro specializzate ma autorevoli e indipendenti. Ora, io faccio parte ovviamente di questa seconda categoria, datemi gli strumenti per lavorare, però non sto chiedendo una libertà di informare assolutamente, no, sto chiedendo una libertà di informare. Allora mettiamoci insieme, cerchiamo di stimolare l'opinione pubblica, soprattutto, anche se io francamente Stefano è peggiore di me e ha più forse forza e coraggio, io l'ho un po' perso, infatti ho il passaporto sempre in regola, però dobbiamo veramente cercare di smuovere qualcosa, perché non esiste più oggi, io credo, destra e sinistra in Italia, ma esiste una burocrazia di destra, di sinistra e di centro che ha creato un partito, e questo partito governa il nostro paese, blocca le istanze, blocca la creatività, blocca il fare impresa, blocca il fare informazione, blocca tutto. Questo è il problema.
Grazie, beh, io direi che sia quello che ha detto adesso Mananza, quello che ha detto prima pongono un tema che secondo me è molto interessante, cioè il fatto che oggi quando si fa informazione, si cerca di fare informazione, uno degli scogli con i quali contro i quali si rischia di andare a scontrare è non tanto quello che stabilisce una norma o una legge, che per come sono fatte ad oggi sono talmente ampie e malleabili che possono riuscire ad abbracciare qualsiasi tipologia di concetto, ma si rischia di urtare una sensibilità maggiore o minore in un interlocutore, in chi è soggetto di un'informazione o di un articolo e così via, tanto che magari per delle cose che da giornalisti uno valuta abbastanza banali, nel senso che sono risapute appunto pubbliche molto spesso, no? Quindi sono all'interno, adesso c'è questo discorso della trasparenza amministrativa, no? La trasparenza amministrativa è un po' come quella è almeno elettronica, però è una valangata di dati che sono a disposizione di tutti e che in teoria quindi chi fa il mestiere di giornalista può andare lì e utilizzare per vedere se riesce a tirar fuori qualcosa di interessante, no? Ecco, quando si prova a farlo, o perché magari si va a guardare nel sito di una grossa società pubblica, o perché si va a guardare nel sito di un ente pubblico, noi su Legal Community spesso andiamo a guardare chi fa le consulenze per chi e così via, eccetera, eccetera, poi sono dati che, grazie a queste norme, sono notoriamente pubblici. Ecco, allora, però finché sono lì, a disposizione di chi si ricorda o chi ha voglia di andare a scartabellare, possono essere utilizzati. Se invece qualcuno va, li prende, isola una serie di dati che sono ritenuti interessanti, nel nostro caso, non so, gli studi legali che hanno lavorato per quel ministero, per quel comune, per quell'amministrazione provinciale e così via, qualcuno può cominciare a dire, ah no, ma allora, ma perché, no? Ma perché si è andato a prendere solo quelli? In realtà poi non sono tutti, cioè, si finisce sempre, no, in un territorio che è deregolamentato per definizione. Ecco, questo credo che sia probabilmente uno dei problemi maggiori, no, da dover affrontare nel momento in cui si devono dare delle indicazioni a chi fa poi questo mestiere e delle notizie deve dare, senza sentirsi dire stai sparando delle bufole o hai detto delle mezze verità, perché probabilmente la verità che è stata tirata fuori è quella che si è riuscita a ricavare dai dati, dalle informazioni che si sono recuperate in maniera apparentemente legittima. So com'è.
Il tema è anche perché è vero, estrapoli un dato da una banca dati pubblica e tu pensi di essere a posto, quindi lo pubblico, eccetera. Ma non è così, o non è sempre così, perché non è solo importante che il dato sia vero, ma deve anche essere contestualizzato. Magari quel dato faceva parte di una ricerca con una determinata finalità, io lo estrapolo e da quello costruisco una notizia che è una notizia diversa da quella di partenza e quindi con quello non faccio una corretta informazione. Oppure do una notizia parziale, oppure non la dico in modo continente, oppure magari la notizia è vera, di interesse pubblico, e quindi poi qua ci si può ricollegare anche al discorso che c'è prima Stefano, però vado a violare la privacy di qualcuno, anche il tema appunto di citare i nomi eccetera, c'è cioè il codice privacy che regolamenta appositamente questo per fare anche informazione giuridica, c'è una regola generale, tutto è pubblicabile tranne che quei tranne che purtroppo ingannano o comunque fanno cadere in errore. Quindi non tutti i dati che sono pubblici necessariamente sono pubblicabili. Capisco che per un giornalista non sia così immediata la differenza tra un aspetto e l'altro, però tante volte si rischia nel decontestare. Lo so, hai ragione, però
cioè, io mi prendo la mia responsabilità, io ho pubblicato una volta. E poi non esiste neanche lei, qui è pieno di avvocati, quindi non mi avventuro, ve lo già penso che mi guardano. Pubblico, una volta pubblicato, Camera di Consiglio tra giudici, la dissenting opinion messa per iscritto. Indagato per fuga di notizie, viene interrogato, dice chi è andato la notizia. Era abbastanza semplice la risposta, perché se erano in tre Camera di Consiglio, uno dei tre evidentemente era parlato con me. Io ho detto, uno dei tre, chi? Non glielo dico, non glielo dico, finita l'indagine, sono venuto qui. Chiaro che lì è una scelta che io faccio, no? Secondo me, per usare il tuo linguaggio, bilanciando i diversi interessi, il mio interesse a pubblicare il fatto che ci fosse, chiamiamola dissenting opinion, dentro quel, no? Siamo al limite della legge, siamo forse oltre la legge, io prendo la mia responsabilità, lo pubblico, c'è questa indagine, poi è finita lì. Questa è una cosa. Altra cosa è quando tu, come accennava lui, vieni indagato o vieni querelato, un po' la stessa cosa, e poi alla fine ti trovi magari trascinato in un processo e magari vieni condannato in primo grado, assolto in appello perché c'è o il politico di turno, o perché tu appunto sei andato a prendere. Per esempio, c'è stato un periodo che non so come mai, io scrivevo un pezzo, dopo 5 minuti mi correvano i termini, no? Ma è successa questa cosa qua. Una volta sono andato con Del Pietro a Catania, ci hanno messo dentro la gabbia degli imputati. Abbiamo parlato un'ora a testa, poi è venuto il pubblico ministero, ci ha dato la mano, ci ha assolto, dopo 5 minuti ha fatto appello, c'è stato anche il processo d'appello. Ma queste sono cose, come dire, uno le mette in conto e va bene. Poi ci sono però delle campagne sottili di delegittimazione, io non voglio tirare fuori le solite cose che tutti conosciamo, ma vi butto su di solo un tema, perché è un tema che si dice molto sensibile. A casa di Monte Carlo siamo stati sommersi di insulti, di querele, di là. Il signor Bocchino, grande ex deputato di questa Repubblica, poi è uscito adesso delle intercettazioni, come sapete, con Romeo a Napoli, dove discutono e fanno, ha fatto un atto di citazione civile contro quanti sono, non mi ricordo più, 20, quanti siamo, 30 del giornale, stalking, perché ci ha accusato di stalking, e poi il giornale curiosamente ha pubblicato tutte le nostre foto come se fossimo i martiri della cosa, tutti in fila, e tu ti trovi invischiato in un circolo dove il giornale magari ha anche gli strumenti per difendersi, per tornare al discorso di prima, un piccolo quotidiano, un piccolo foglio magari ha qualche difficoltà in più. Stalking che verteva grosso modo sulla casa di Monte Carlo di Intorno, dove poi scopriamo 5 anni dopo, 6 anni dopo, che forse tutta questa grande macchina del fango c'era, ma non era del giornale, ma dall'altra parte, piccolo problema, no? Per esempio, perché ecco, per tornare anche ai bollini, allora mettiamo i bollini, adesso ci abbiamo sbagliato i bollini, capovolgiamo tutti i bollini di 6 anni fa, che si è scoperto, come si è capito, che la magistratura aveva aperto e chiuso a razzo, buttando la colpa su Chiocci, sul giornale, quando qui erano semplicemente andati a vedere, che lì i soldi li ha pagati Corallo per la casa, che la casa l'hanno presa veramente, che c'erano loro, c'era tutta la famiglia figli allargata, no? Quindi ricordo che andai al festival di Fli lì vicino a Ferrara a settembre di qualche anno fa, e parlando con la Tugliani, a un certo punto mi ricordo che lei era sempre girata dall'altra parte, dice, signora, ma il torcicollo? E allora è venuto un momento, non ti vuole parlare, no, se non avevo capito che non mi voleva parlare, questa parlava di qua, io parlavo di qua, lei parlava di là. E poi ti trovi anche in questa situazione, figurati se poi vai a scomodare, come dire, ti infili dentro un ministero, una questione che riguarda una provincia, una ASL, dove devi fare 900 telefonate per capire con chi devi parlare, perché ti dia quella carta che non è pubblica, ma non è pubblicabile, perché poi magari tu non riesci più. Però in questo modo c'è un difetto, come si dice, di democrazia, secondo me, alla fine. Attraverso l'articolo 21, vedilo come vuoi, e poi queste sono le cose che interessano di più al cittadino. Tu, se poi provi a informare, a capire, a entrare in uno dei tantissimi aspetti di questi impianti burocratici italiani, che questo lo satura per certi aspetti del nostro Stato, no? Prendiamo il tema delle province, in questo momento le province non riescono a formare i bilanci, la gente non sa neanche se ci sono o non ci sono le province, no? Ci sono, le hanno abolite ma ci sono, e poi è il classico italiano, noi siamo pieni di enti aboliti che continuano tranquillamente a esistere, no? Come le tasse, no? Perché noi vengono tolte e poi vanno avanti con l'altro nome. Noi parliamo ancora, no? Sappiamo, le accise sulla benzina, la guerra d'Etiopia, tutte le sciagure nazionali, il Bayon, no? Ci portiamo tutto dietro. Figurati, ecco, se tu ti infili in uno di questi temi e poi sei lì che dibatti cosa puoi pubblicare e cosa no. Naturalmente alla fine non è che si risolve i problemi. Quello che riesci a estrarre, tipo il dente, e porti a casa, ma spesso tu ti trovi davanti a una situazione dove non ti fanno capire neanche quello che tu puoi raccogliere, l'informazione che ci sta sotto. Ci arrivi magari rimbalzando, ma se ci arrivi, molte volte ci arrivi a metà, ci arrivi male, poi magari ti prendi anche un procedimento civile, un penale, quello che è. Il caso di Bocchino, che è lo stornino, è stato un po' un casolino, però è successo, insomma, no? Dove ci ha accusato di storico, che secondo lui il giornale era tutto schierato contro lui, che tra l'altro è vero, no? Ma il problema era se era un obiettivo, come dire, diciamo, di normale diritto di critica e di cronaca, o era una questione contro di lui per altri motivi. Secondo me è un diritto di critica e di cronaca. Anzi, cioè, secondo me, come si è capito in questi mesi, e torno a ripeterlo, noi siamo stati considerati la macchina del fango in un modo che era vergognoso, perché è stato vergognoso l'atteggiamento generale, lo dico che è l'alta voce, della magistratura, tutte le autorità istituzionali di questo paese e dei colleghi che ci avevano buttato la croce addosso quando la croce stava a Monte Carlo a casa del signore.
Aspetta, ferma, che se no rischi la
lezione. Ecco,
però è un'ultima cosa, su questo ha perfettamente ragione. Direi che con la filosofia del Corsera, andiamo cerchio, colpo al cerchio alla volte, in questo caso sì, poi magari in tanti altri casi giornale no, non la fa. Comunque insomma.
No, voglio prendere la parte.
Esatto, io però volevo dire una cosa riguardo a questo reato della diffamazione. Un'altra cosa che mi ha colpito come blogger è stato che dopo aver ricevuto i carabinieri, no? Perché i carabinieri non mi hanno trovato, quindi mi hanno convocato, sono dovuto andare, e io non manco sapevo che cosa fosse. A un certo punto si è tornato e mi ha letto e mi ha detto: ma cos'è sta roba qua? Siamo andati a vedere. E una settimana dopo la querela per diffamazione, la pagina che, del blog, di un blog che conteneva l'articolo era stata sequestrata, era stata posta sotto sequestro, procura della Repubblica, però mi ha detto: ma manco lo sapevamo sta cosa. Quindi, esatto, quindi voglio dire, cioè, e con Alessandra abbiamo detto, insomma, sembrava di essere, non dico adesso dentro da me a Cuba, fa un po' ridere, però. Mi sono un po' spaventato, perché ho detto: ma come? In una settimana, quindi voglio dire, tutte queste zone oscure della macchina burocratica del burosauro italico, in realtà è composta anche da, fatemi dire, conoscenze, mica conoscenze, spinte, mica spinte, perché se io se lui ha un blog, io non mica riesco in una settimana, ma non so, io non penso che sia molto facile, sbaglio.
Troviamo in atto con altri blog.
Io non faccio
sequestrare
io.
No, purtroppo la pagina.
No, non vale,
purtroppo la pagina di un blog è sequestrabile, cosa che infatti, in pochi sanno, perché ovviamente per quanto riguarda la carta stampata e le testate telematiche, registrate, eccetera, fruiscono dalla garanzia dell'impossibilità di sequestrare preventivamente la pagina, mentre il blog, che è appunto un'agenda, un diario libero, può essere sequestrato, però come una pagina Facebook, come una qualunque pagina di social, non c'è questa garanzia. Su questo si è pronunciato di recente proprio la Cassazione, la Sezione Unite, dove ha fatto una spiegazione su questo, e quindi i blog e tu ahimè, ne sei l'esempio.
Infatti, non a caso, quello che dice lei si traduce subito in termini politici. Il signor Beppe Grillo ha detto il mio blog, non so chi sia, perché io non sono responsabile del mio blog, è qualcun altro. Cioè, se tu vai a chiedere questioni sul blog di Grillo, vai da Grillo e Casaleggio, certo. Poi Casaleggio ti rimanda un altro, Grillo rimanda a Casaleggio, Casaleggio rimanda a Grillo e i due rimandano altrove. Certo. C'è una sentenza che ho pubblicato l'altra settimana al Tribunale di Macerata che parla di un atteggiamento ostruzionistico del duo Casaleggio Padre, in questo caso, adesso mi spiace male che non c'è più, e di Grillo, perché c'era un, appunto, una questione anche abbastanza semplice, però qualcuno che si riteneva direttamente offeso che ha provato puntare il dittino, ha provato a chiamarmi in causa e c'è stato il rimpallo del blog. Si erano attrezzati già all'epoca scientificamente per salutarci.
Il tema infatti è questo, non è
una testata registrata, no, è partito come blog.
Però
scusa, in termini politici, però voglio dire che poi in continuità della legge, quindi poi la politica, fa ridere pensare che in questo momento il blog, che le blog di Grillo, il blog adesso delle stelle, come lo chiamano loro, cioè il blog che poi è uno strumento politico primario di quello che oggi è il primo partito italiano, sfugge teoricamente, non so, teoricamente e penalmente alla responsabilità di Grillo e di Casaleggio. Questa è la situazione oggi.
D'accordo.
Poi siamo sommersi di legge.
C'è
una mano sulla
domanda. Il punto di vista da avvocato giurista d'impresa, prima una battuta sul blog di Grillo, bisognerebbe capire chi prende i dividendi o gli utili derivanti dalla pubblicità, ma credo non sia neanche difficile capirlo, no? Seconda domanda, le due domande. Prima domanda, Google e il suo utilizzo da parte di soggetti che potrebbero attraverso Google danneggiare un'azienda. Quindi fai una recensione sulla pagina vetrina di Google, viene fuori una recensione da parte di un soggetto che parla male dell'azienda, strumenti a tutela dell'azienda pochi. Google ha creato una procedura per gestire queste situazioni, no? Segnalando l'eventuale recensione non corretta. Risposte da Google: zero. Strumenti a disposizione delle aziende per tutelarsi adeguatamente a fronte di quella che è una diffamazione tramite un media, non ne sono a conoscenza, se mi aiutate a capire, poi magari vi do anche un incarico professionale. No, ancora non è una battuta, ecco. Prego.
Alzo la mano non per l'incarico professionale. Beh. Negli Stati Uniti c'è, o dovrei dire c'era, credo, da quando c'è il nuovo presidente, un sito dove i lavoratori possono segnalare i datori di lavoro che non pagano gli stipendi, che vessano i dipendenti e cose, e che è assolutamente tutelato. Ecco, no, non so se esista ancora, ma esiste sicuramente, perché mi era stato
da un soggetto che non è dipendente, un soggetto che si professa ex dipendente di una società cliente della società.
No, per dare informazione.
Sì, è anche
diffamatoria, assolutamente no.
Ed è noto anche perché ne ha fatte tipo una decina su altri soggetti. Quindi evidentemente questo qua ha un obiettivo: farsi pagare per togliere il commento negativo sull'azienda o sulle aziende segnalate.
Quindi la domanda
sì,
è
la seconda questione.
La seconda questione è aziende che devono fare i conti con dipendenti che spesso utilizzano i social network attraverso i quali potrebbero diffondere notizie riservate o questa volta diffamatorie dell'azienda. È evidente che internet è libertà, però allo stesso tempo il dipendente deve fare i conti anche con delle regole comportamentali.
Cioè,
e quindi il tema dei codici etici e della necessità, per opportunità di prevedere delle regole su corretto utilizzo del social network.
Raccogliamo ancora qua un'altra domanda e poi la parola a lui.
No, perché rispondo
un secondo su questa. Un secondo solo, prego.
Non ho ancora letto, perdonami.
Bollino.
Come giornalista poi non so il querele ho preso delle querele, lo diciamo a Ferrari, no? Stavo molto attento. Poi mi è capitato che una persona, faccio un caso proprio particolare, sono liberale, mi interessano solo i cazzi miei. Cioè uno mi ha diffamato su Facebook, sui post dei giornali, una cosa pesantissima, rubavo, tenevo troie. Nel frattempo si è suicidato, quindi una persona che mancasse, non per colpa di diciamo, io sono andato anche agli avvocati, credo anche da Munari Cavani, se non si può fare niente. Io come giornalista ho perso delle cause, come lo Stella, no?
Cavolo.
Qualcuna l'abbiamo persa, ho dovuto pagare o transare, ma proprio perché non eravamo stati continenti, dicendo, sai, in verità, cioè, non eravamo stati attentissimi sulla... Mentre questo mi diffamava, quindi i nuovi media, io ho chiamato Facebook, Zuckerberg direttamente non ha risposto, non c'è stato un cazzo da fare. Allora io dico, io come giornalista mi faccio il culo così e poi Zullo racconta che non riusciamo nemmeno a raccontare tutto. Poi su un blog qualsiasi, nemmeno su Facebook, ti diffamo in un modo, avevamo fatto addirittura un gruppo contro di me, tipo Andrew Crespo un coglione, non sono riuscito a farlo togliere, ma nemmeno adesso, dopo che è morto, no, ma l'ha chiamato lui, dice, ma l'hai visto? L'hai visto? L'hai visto?
Adesso è diverso, adesso è cambiato,
ma l'hanno incentivato. E io non mi ero iscritto, lui mi ha detto, ma l'hai visto? Ho detto, guarda, non mi sono iscritto, perché vedere le diffamazioni contro di me era esagerato. Però diciamo, non c'è stato niente a fare, ho chiesto anche a voi, ma no, mettete
fuori. Comunque, l'unico modo per riuscire a contrastare questa cosa delle imprese che ti advaso, è quello di rivolgersi alla nostra società che fa delle campagne social e fa un esce.
La domanda è questa, ma perché Facebook alla fine non è responsabile? Mentre il giornale e la mia testata è responsabile, pago, il poverino è un soldo, paga anche l'editore, perché questi qua non sono assolutamente, cioè puoi scrivere il cazzo che vuoi, né quello che scrive la pagina né Facebook.
Adesso è un po' diverso su Facebook.
Perché è diversa l'attenzione, ovviamente esiste anche i casi di cronaca nera che ne sono discesi da alcuni post su Facebook, anche il caricamento di video, immagini, cioè vale tutto, non soltanto
la sfiga che si è succedato
la risposta quindi è unica sia per quanto riguarda Google sia per quanto riguarda Facebook. I motori di ricerca, in realtà questa è la regola generale, non hanno in generale un dovere di sorveglianza su quello che
passa sulle loro
pagine, ma vale anche per Facebook e per i social. Loro, cioè, nel momento in cui tu apri o scrivi su una pagina,
se io scendo in piazza un coglione e comunque calunnia, cioè anche se fosse una piazza virtuale, perché cioè vero che la piazza non risponde.
Però nel momento in cui tu apri una pagina su qualsiasi social, che sia Facebook, che sia Twitter, che sia quello che vuoi, tu apri, fai un contratto con questo con motore di ricerca piuttosto che con il social, e un contratto che tu non ti accorgi neanche di sottoscrivere. Quel contratto, se tu lo andassi a vedere, stabilisce che il social non risponde assolutamente di nulla.
Aspetta, ma il contratto l'aveva fatto un altro che mi diffamava, io non è che ero, io mi ero iscritto a
Facebook. Siccome non c'è una legge sul punto, ma ci rifacciamo alla direttiva sull'e-commerce, l'interpretazione è che il social, così come il motore di ricerca, non risponde, nel senso che non ha un dovere di sorveglianza di quello che passa su di lui. Poi dipende, perché anche qua ci sono varie tipologie. Se transita solo sulle sue pagine, non risponde. Se invece prende le notizie e comunque fa una sorta di archiviazione, allora risponde in un certo modo, eccetera. Ovvio che però, e questo all'origine era del 2000 la direttiva, ora con tutti con la diffusione dei social, con quello che viene scritto, quello che si passa, i video, eccetera, c'è maggiore attenzione. Cosa significa? Che nel momento in cui il motore di ricerca o il social riceve una segnalazione, un po' il principio generale della notizia di reato, immagino che se uno viene a conoscenza di una notizia di reato ha il dovere di andarlo a denunciare. E questo vale anche per il motore di ricerca, cioè nel momento in cui ti arriva una segnalazione, oppure per questi colossi hanno ovviamente delle persone preposte a questo, rilevano che la notizia possa avere notizie, dichiarazioni, quello che è il video, che possano essere delle questioni di rilevanza anche penale, devono rimuoverle o comunque oscurarle. Ovvio che poi la responsabilità è notevole, perché chi lo dice che quel messaggio, quel video sia da rimuovere? Ovvio, alcuni casi sono eclatanti, perché ad esempio quelli che riguardano tutte specie della vita sessuale, immagini pedopornografiche, cioè quello ce ne abbiamo tutti a capire le implicazioni e le conseguenze che possono avere. Su altri, ovvio che in questo caso il motore di ricerca o il social si deve fare un po' da censore, o comunque elaborare una segnalazione e determinare se sia cancellabile o meno. E questo è il problema a aperto, la ferita aperta di Facebook e di tutti i media, di tutti
mi diffama, vado sporgo querela.
Ma qual è?
Se mi diffama,
sporgo. La difficoltà, infatti la difficoltà, secondo me, scusate il gioco di parole, ma è censurare, ma è censire.
No, bisogna censurare, con la censura forte, più libertà per Zurlo che non fa dal punto di vista deontologico come un professionista. E più censura che parte quando tutti dicono: ma la rete libera la rete.
Io non sono per la censura, è per censire.
Ma non può essere libera la rete così.
Se tu riesci
allora
a
vorrei un Zurlo che paga pure o fa male. Mentre invece Facebook non paga, c'è peggio. Cioè.
Di fama Zurlo ha un editore alle spalle che non ha il quisque del popolo, che ti può dire le peggio cose e poi tu dici che cosa metti da qui, che ti copri.
No, ma non puoi
fare aspetto.
Voglio dire, però, nel mio piccolo, io ho aperto dei siti antagonisti e ho trovato ammazzate Zurlo, fatto uccidente, cioè delle cose spaventose che sono tranquillamente pubblicate da anni, su quali trovi qualunque
però roba. Non è vero che non si possa
fare. No, non so, cioè mi sono disinteressato.
Bisogna risalire a chi
scrive,
diceva, però mentre sul giornale se diceva che
Sallusti risponde all'ultimo articolo in cronaca online, perché dico, beh, come se fosse di un vetrino che deve sapere tutto quello che esce, tutte le edizioni ovunque, poi prendi Repubblica e 10 edizioni, il direttore sta lì, deve sapere tutto quello che esce sull'online di Palermo, che è una barzelletta, una legge vecchia, poi sulla rete sono appunto. Secondo me, quando io parlavo di un intervento leggero all'inizio,
è questo che deve essere parte dell'intervento, sono d'accordo con te.
Cioè, il signor Zuckerberg e il signor Amazon, che sono i uomini più ricchi del mondo, più potenti del mondo, fare una riflessione su come responsabilizzarsi anche a tutela delle loro comunità.
Come responsabilizzarsi e soprattutto per come rendere
se attraverso i dati questi messaggi si degrada la difesa di Amazon e tutto il resto.
Sono d'accordo con te, per quello bisogna tracciare tutto quello che passa sulla rete, perché la mancanza di fisicità, di materialità della rete inducono a fare questo. Se noi invece riusciamo a tracciare, perché? Ma non così tanto, cioè in quelle registrate, ma su Facebook, allora è per quello che ci vuole l'intervento, bisogna imporre e non schierarsi dicendo ah ma c'è la privacy, bisogna imporre di dare nominativi, di tracciare da chi arrivano certe dichiarazioni, certi video, eccetera. Non è così semplice, tra l'altro sarebbe facile, perché sulla rete sappiamo che non si perde nulla, rimane tutto tracciato, nulla è cancellabile. Però ecco, quindi per tornare anche al discorso iniziale delle fake news o comunque delle sanzioni che si vogliono dare ai motori di ricerca, è inutile imporre nel caso in cui giri una bufala delle sanzioni da 50 milioni di euro da chi non ha del preposto all'ufficio reclami che non ha ben adempiuto il suo dovere, 5 milioni di euro, ma non si può fare questo, bisogna fare l'intervento, è questo di censire e non di censurare, perché è inutile censurare, perché anzi bisogna informare, fare informazione, cioè è quella la funzione, anzi assolutamente.
Sulla rete tracciato con l'IP, no? Cioè tutto l'IP anche su Facebook, a noi è capitato una cosa divertente, per esempio, abbiamo pubblicato la notizia di un furto d'arte che era stato a Marsiglia, e c'era arrivato un commento di uno dicendo no, io lo conosco questo qua, è Pippo Ambarese, no? Siccome tutti i commenti ovviamente sono moderati, allora io stavo così per schiacciare il bottone per buttarlo via, poi dissi no, dormo una notte. Il giorno dopo ho telefonato alla caserma dei carabinieri di Taranto.
Sei sempre lì con i carabinieri?
Sì, io sì, ormai. Sì, ma da giovane ero per alcuni motivi, adesso però sempre con i carabinieri, sono miei amici, conosco.
E allora, fedele.
Sono fedele all'arma sempre. E allora a un certo punto ho chiamato, dicevo, mi passa per favore il comandante, dicevo chi è, dico, sono Paolo Varazzi, scrivo su Corriere, dice, ma perché cos'è? Dico, perché cos'è? Lo dico al comandante. Allora dice, dopo mi hanno chiamato, buongiorno, bravo, sì, allora gli ho detto questa cosa, ho detto, guardi, è un commento stupido, io sto buttando via, dice, no, meno male, se la faccio breve, dopo 2 settimane li hanno arrestati, perché poi mi ha richiamato, mi ha detto, lei può ritracciare l'IP, certo, allora ho chiamato il mio webmaster, ho detto, mi dai il commento? Non si può, no, qua si può, lo dico, diceva la roba di Gravieri, quindi abbiamo tracciato l'IP, quindi è tutto tracciato. Qual è il problema di Facebook? Non tanto di internet. Il problema di Facebook è che ci sono gli hacker che cosa fanno? Che rubano profili, creano fake e quindi tu vai a ritracciare un IP e soprattutto gli hacker non fanno come noi che dal computer di casa o nemmeno dal computer che c'è qua, loro prendono un computer da un cinese, lo costruiscono, si collegano al server proxy di Ginevra e da lì fanno fake, lo vendono. Io vi dico questo perché nella piccola società che ho creato, siamo un vero e proprio, tutte queste robe. Io sapete quanti ragazzini ho preso dicendogli: ascolta, la smetti di rubare i profili di Facebook e venderli ai russi, cioè, c'è una cosa. Quindi tra questi mani ci troviamo le FBI, dico. No, ma quanto ti ha dato? Lui 300 euro, ti no 500, ma smettila per favore. Ma perché questi qua ci mettono solo veramente velocissimi. Addirittura uno in 40 secondi mi ha bucato il sito dell'Ansa. Certo. Stefano mi ha bucato davanti a me, ha bucato il sito, cioè lì potevamo scrivere, non so, papà è morto. Ho detto, guarda, ascoltami, io chiudi, non sono. Quindi voglio dire, siamo davanti a persone che hanno 70 marci in più e quindi un intervento legislativo di censimento di queste cose è assolutamente indispensabile, ma questo non toglie tutta la zona di opacità di cui parlava Stefano, che secondo me, io sono molto rassegnato, secondo me è irrisolvibile.
Secondo me il primo, non so poi, il primo, lascio vedere, il primo intervento dovrebbe essere quello appunto dei, diciamo, dei gestori, dei padroni, di questi grandi colossi, che poi non sono tantissimi, nel momento in cui il signor Facebook, il signor Amazon, il signor Google cominciano a organizzarsi, organizzare per quello che è possibile, naturalmente in un certo modo, quello che passa a casa loro, tu comunque, no, un pochino orienti. E dopo appunto diventa un inseguimento, secondo me, che rischia di essere, no, dove vai? Cioè, non ce la fai a stare lì. Poi sul singolo blog si alza uno la mattina e dice che Crespi.
Scusami, no. Ma va, non è la censura, vanno responsabilizzati. Se io domani scrivo una lettera al giornale scrivendo che tu sei un coglione e me la pubblico al giornale, è una diffamazione. Cioè, se io qualcosa, ma
non c'è
davvero. Quelli non moderati, porta su.
Allora, non c'è anche la gran...
Scusami, no, non c'è Berlusconi, Berlusconi, Berlusconi paga come editore, come Caer, perché Zuckerberg no? Sono un editore a questo punto. Non vuol dire ho fatto una piazza, è qualcosa più di una piazza. Va responsabilizzato, cioè c'è la responsabilità penale anche per questo, non solo per il povero Berlusconi.
No, è per quello che ci vuole un intervento in questo senso.
Non è che c'è un solo.
Secondo me si andrà un po' in quella direzione.
Ma sì, ma come hanno accolto, tipo quando appunto era uscita la cosa dell'oblio e si sono subito messi al riparo, hanno fatto il modulo per chiedere la rimozione, l'indicizzazione di alcune notizie, eccetera. Poi anche i motori di ricerca sono sensibili su questo, provi a portarci.
Però dico,
non è
che fai la
prossima. Ci sono un paio di domande, proviamo. Secondo solo, signora, c'è più.
Allora, devo tranquillizzare l'amico Angelo, sono chiamo Valerio Draghini, responsabile dell'ufficio legale del giornale, quindi Stefano Zurro è uno dei miei.
Sì, possiamo svelare le cifre,
esatto. Esatto. Volevo inquadrare e poi prendo questo esempio per fare una domanda sia a Paolo che a Stefano su questo tema che tratta all'inverso quello di cui hanno parlato fino adesso. Porto l'esempio di una nota testata nazionale, nostra concorrente, che ha una sezione dedicata a far imparare i ragazzi delle scuole come fare i giornalisti.
Perché vuoi dire?
No, 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 perché non è così.
Allora,
un nostro collaboratore, redattore della Nazione Romana, scrive un articolo sulla banda della maglia. I giovani premi Pulitzer in erba decidono di riprendere l'articolo e di scriverlo, salta fuori, e la notizia poi è indicizzata, che il nostro giornalista, della redazione romana del giornale, è il proprio esponente della banda della Magliana. Ha voglia tu a togliere da Google sta roba qua. Allora, e non c'è stata potenza, non c'è stata mediazione, non c'è stata, perché poi chiaramente cosa fai? Vai a querelare il 14enne, e no, cerchi di convincere la redazione di allora, e qui c'è l'altro vero tema che sottopongo sia a Stefano che a Paolo come esperti del settore, perché tutto quello che è stato detto fino adesso è vero, però c'è anche l'altra faccia della medaglia, per cui tanti giovani colleghi
magari che hanno anche ambizione di diventare giornalisti o professionisti o pubblicisti, che collaborano magari anche con delle testate nazionali di rilievo, o anche che decidono di registrarsi la loro testata magari in ambiti locali. Per cui il concetto finale è: va bene, io ho in mano il sito, lo utilizzo come caspita mi pare e piace, che diventa sia deprofessionalizzante per la figura del giornalista, oltre che avere risvolti fortemente diffamatori, quindi dare lavoro agli amici avvocati.
Certo, noi per esempio abbiamo una piattaforma che ci permette di classificare i vari interventi in scala gerarchica, cioè mentre la redazione nostra...
C'è servito a torre?
No, fammi finire, mezz'ora. Mentre la nostra redazione è, come tutte le redazioni delle varie testate online, orizzontale, cioè è una specie di plancia di comando orizzontale, dove quando facciamo una riunione io conto esattamente come gli altri, nella pubblicazione invece abbiamo delle gerarchie per cui tu sei o editore o amministratore, o un po' come accade su Facebook, no? Per cui chiaramente ci sono alcuni ragazzini che possono fare il post su Facebook. Noi abbiamo 265.000 fondi, quindi una cifra enorme per un giornale di cultura, e possono mettere i post, però ovviamente non possono decidere le campagne pubblicitarie, se no ci estinguono il conto, no? Quindi questa cosa qua è, ma tutto questo io continuo a insistere a costo di diventare un po' troppo ironico e sarcastico. Cioè, ci troviamo di fronte in una situazione nella quale, giustamente, non so quante Corriere hai avuto il tuo giornale, ma potete immaginare anche il Corriere. Io una volta ero lì, per caso stavo entrando, stavo andando a Troiano, e a un certo punto mi trovo due carabinieri, e loro dicono: un giorno devo consegnare una querela a Ferruccio De Bortoli. E il tipo lì dice: guardi, è l'ufficio, io dice: l'ufficio Corriere, c'è il Corriere. E questo c'è. Ma c'è il signor De Bortoli? Dice: no, c'è, no, io devo consegnare al signor Ferruccio De Bortoli. Dice: guardi, siccome le riceviamo, non ce n'è, allora chiama il direttore e Ferruccio dice: vabbè, fate di salire questi programmi. Quindi ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo sviluppare cultura, conoscenza, cioè non raffinatezza, stiamo parlando di Italia, ed io in una festa a New York, dove tra l'altro si parlava francese a New York, uno mi guarda e mi dice: ah, you from Italy, best regard for Renaissance. Cazzo, cioè, sono vecchio, ma faccio complimenti a me per il Rinascimento. Sto parlando a degli italiani, no? Quindi voglio dire, sviluppiamo cultura, sviluppiamo raffinatezza, sviluppiamo conoscenza. Quando mi chiama qualcuno per presentare un quadro, no? Che è di Forza Italia o del PD, ultimamente il PD non ci vuole un po' più di qua, però comunque. E io dico sempre: guardate, io parto con una promessa, la premessa che un bel quadro, un buon quadro, non è mai stato, non è e non sarà mai né di centro-sinistra né di centro-destra. È un bel quadro. Quindi dobbiamo sviluppare cultura e conoscenza anche su 2.0 su internet. Ecco perché sono importantissime queste pubblicazioni. Presidente, faccia altro.
Ma sono importantissime, ma la riflessione è soltanto unire di leggi ad hoc internet 2.0, ma anche sulla legge stampa siamo a fare una legge del 48.
Ma
non tengo sulla notizia,
vediamo soltanto quest'ultima domanda di Sheriff.
Io rappresento la minoranza della tavola rotonda, perché io invece ho fatto molte querele per diffamazione e sono state tutte archiviate, quindi io volevo chiedere qual è la percentuale.
No, dipende
per chi la fa, non sono incluso di sapere. Quindi la racconta, se poi no, volevo chiedervi questo punto: qual è la percentuale appunto di archiviazione del penale proprio di querele per diffamazione, perché è altissimo. Prima cosa. Seconda domanda che vi faccio velocissima è: a partire mi pare dall'anno scorso, in gennaio 2016 o 2015, tutto ciò che riguarda documenti falsi, quindi prodotti, no? Documenti falsi sono stati depenalizzati, quindi adesso in qualche modo bisogna fare delle azioni civili perché se per caso venite diffamati sulla base di documentazione prodotta ad hoc falsa,
ormai non è più un penale, giusto? Non è più un reato penale, non è un
anno. La
diffamazione sì, però nel momento in cui lei invece ha una documentazione falsa a fondamento di un attacco che le viene fatto, è stato depenalizzato completamente. Questo sono due piani diversi, però porta al fatto che oggettivamente, a mio avviso, è quasi inutile difendersi in un momento in cui si viene diffamati. Un po' perché la macchina del fango, le cito, no? Non a caso questa parola, è impattante, no? In fase A, e poi dopo, nel momento in cui questa cosa in qualche modo non ha nessun effetto, non si può venire reintegrati nella tua situazione, è impossibile. Quindi io vi chiedo, a maggior ragione, è chiaro che la rete sta ampliando tutto, ma quindi invece la persona che viene diffamata, come il discorso che faceva lei prima, a quel punto rimane in una situazione inutile che si difenda. Chiedo questo.
Allora, quanto al... Io mi occupo in particolare della diffamazione a mezzo stampa, della diffamazione in generale, in ambito civile. Quindi... No, comunque l'archiviazione qui ha detto un autorevole rappresentante dei penalisti milanesi, non solo, no, dice che è molto alta
la centrale di archiviazione. Ormai se difendo la parte civile perdo, però se difendo il buttato perdo. Questo è utile
per me. Per quanto riguarda la parte invece civile, se una persona ritiene di essere diffamata fa un'azione in ambito civile, capisco quello che dice lei, io non ho una riparazione immediata, capisco e questo condivido. E questo è un altro tema sempre che dovrebbe far parte del famoso disegno di legge che già c'è adesso da un po' di anni, perché c'era stata l'accelerazione legata al caso Sallusti, poi ora è rimasto qua, esatto, poi come tutto, no? Nel caso in Blaro aveva portato al testamento biologico, ora con DJ Fabo, poi di nuovo passeranno anni. E, lo capisco quello che dice lei. Lo strumento ora che si ha è quello della richiesta della rettifica, e parlo sempre di una legge del 48, lo capisco, ma è questa che abbiamo a disposizione, e che in realtà porta ad una riparazione abbastanza immediata, però è anche vero che non tutti i direttori pubblicano la rettifica, quello si può chiedere. Quello lo si può anche chiedere attraverso un'azione civile d'urgenza e si chiede la pubblicazione. Per quanto riguarda il risarcimento, ovvio, bisogna aspettare i tempi lunghi della giustizia italiana e su questo purtroppo non posso solo alzare le mani e adeguarmi, perché da avvocato lo capisco benissimo che il cliente dice nel momento in cui avrò il risarcimento forse non neanche più interessa, gli effetti negativi li ho già avuti, anche perché la percentuale dei risarcimenti che vengono liquidati in sede civile riguarda poi risarcimenti di natura non patrimoniale, quelli di natura patrimoniale quasi mai sono risarciti, anche perché è molto difficile dimostrare il nesso di causalità tra l'articolo diffamatorio e la diminuzione, ad esempio, della perdita del lavoro, la diminuzione di introiti, di lavoro, eccetera, il danno vero e proprio. E il danno non patrimoniale è rimesso al giudizio del giudice, ci sono dei parametri elaborati dalla giurisprudenza, però ovviamente non ci si arricchisce, insomma, come una...
Tranne se sei un
magistrato. Esatto.
No, è vero.
Senza fare i nomi.
Senza fare i nomi. Magistrati ma anche
politici. I cognomi.
Questo è verissimo, perché a seconda del soggetto diffamato cambia. Se è un politico, magari dipende in che momento storico è fatto politico, cioè se è un politico in auge o se è un politico prima Repubblica, magari meno, dipende. E poi se è un magistrato, sì, nel caso dei magistrati i risarcimenti sono, posso dire una parola un po' stellari, e poi magari vengono un po' ridimensionati in corte d'appello, ma abbiamo casistiche di risarcimenti multi, no. Cioè, ti dico anche, so, 500-300 mila euro,
sono valori ridimensionati. No, infatti, scusate, no, anche per provare a rispondere alla domanda dal mio punto di vista, tanto per non fare nomi, perché sono cose pubbliche, da Vigo e Greco avevano sempre detto, avevano raccontato, da Vigo, ma da Vigo mi aveva detto anche Greco della mattina, proviamo la legge regionale, soprattutto il tuo, così vediamo le querele da fare giorno per giorno, e abbiamo da Vigo la cartella vecchiaia serena, tre querele che faccio una vecchiaia serena. È vero però una cosa, poi, che col tempo, io ne ho vinte moltissime di querele, ho vinte tutte, quindi per dire che poi non è vero che la magistratura sia prevenuta. C'è però un aspetto interessante, almeno che ho notato negli ultimi anni, che molte persone che si ritengono offese a torto o a ragione, siano esse il medico, il postino, il magistrato, o l'imam, che adesso vanno di moda di imam, cosa fanno? Non fanno il penale, ma vanno direttamente sul civile perché dicono: io passo all'incasso, tanto di avere una sentenza che mi arriva tra X anni, non me ne faccio niente. E quindi passano al civile, quindi la Fossati, Bulgari e Cavani sono contentissimi di questo fiorire del loro lavoro. Quindi c'è una tendenza che va verso il civile, che mette ulteriormente in difficoltà i piccoli editori, i piccoli, anche i grandi, ma insomma i piccoli giornali, perché poi vengono strozzati, perché quando tu sei a Siena e scrivi sul Monte dei Paschi, io ti voglio vedere a dire che il Monte dei Paschi, adesso prepari il Monte dei Paschi, lo sapevano tutti. Perché non aveva scritto nessuno, pari della banda popolare di Arezzo, la stessa cosa, no? Poi io sono andato ad Arezzo a scrivere che il procuratore aveva la casa a luci rosse e i colleghi di Arezzo hanno fatto i pezzi di me dicendo ho scritto queste cose, però insomma, attenzione, ma voi dovete essere la notizia, non fare il pezzo su di me, però per dire come è orientata poi la stampa dei singoli contesti. Quindi è chiaro che oggi la tendenza, io vedo moltissimi, quando andiamo sul civile, qualcosa si prende, no? Magari io ho avuto anche un caso, 2 o 3 anni fa mi ha chiamato un avvocato, uno dei tanti che ho, e mi ha detto Zuro dovrebbe darmi rileggersi gli appunti perché abbiamo una citazione civile a seguito di archiviazione penale di un procedimento aperto contro di lei dal 95, legge gli appunti, gli appunti a parere non so se li avevo, ma secondo lei io 20 anni dopo ho ancora gli appunti in giro, questo per dire poi come funziona in modo molto strano tutto il meccanismo. Naturalmente, e ho finito, rimane quello che diceva lei quando ha usato la parola impattante, no? Facciamo l'esempio adesso, che è l'esempio del giorno, il medico spacca ossa, su cui tutti si sono esercitati nei giorni scorsi i giornali, il mio grande collega Luca Fazzo ha fatto un pezzo dicendo che la procura ha messo in evidenza alcune intercettazioni, no? Gli ho spaccato le ossa a caratteri cubitali, tutti li hanno ripresi in televisione sui giornali, l'impatto è stato violentissimo, lui è stato, come sapete, oggetto di procedimento di custodia, no? Quindi arrestato, tutto quello che sappiamo, poi vai a leggere 3 giorni dopo, 5 giorni dopo l'intercettazione e dice sì, aveva l'osteoporosi, hai lì la consulenza con la Johnson & Johnson, sì, ma io l'avevo con tutti, allora non sto dicendo che sia innocente, non voglio fare il contrario, però è chiaro, molto che tu hai detto il signor spacca ossa, tu con una parola lui l'hai come dire, distrutto a vita, poi vai a sapere se dopo, fra 2 anni, 3 anni, 5 anni, no? E lui cosa fa? Comincerà a fare la querela o l'atto di citazione? Io non lo so, io so solo che lo raccontavo a loro, ci sono visti nei giorni scorsi con l'avvocato Fossati, qui ci vediamo anche periodicamente per causa di altri motivi, insomma, io so solo che il giorno che si aprì il processo Berlusconi a Milano, una collega della BBC, Paese della Libertà di Stampa, tutta festante, mi disse che bello il vostro paese dove possiamo fare raccontare il primo giorno tutti gli orgasmi del vostro Presidente del Consiglio. Dico, perché a Londra? A Londra ci arresterebbero subito. No, questo è il Paese della Libertà di Stampa, della Libertà di Opinione. Facevo sempre un esempio, quando fu arrestato, come si chiama, per il delitto di Bournemouth, Restivo, che poi è quello del caso Claps, mentre in Italia il caso Claps si dibatte da vent'anni, sapete la ragazza che era stata uccisa, che poi dopo grandissima investigazione ha trovato sul tetto della chiesa, l'hanno vista la mattina, 20 anni prima, dopo aver scomodato per sempre in Italia servizi segreti, gialli, cose incredibili, era sopra il tetto, lo stava alzando la testa. In Inghilterra, quando la polizia ha arrestato Restivo, anzi l'ha arrestato prima, per un altro delitto, Scotland Yard, tutti ce ne siamo la bocca sempre BBC, Scotland Yard, Marco ha detto qual era il reato, ha detto questo qui in galera, faremo sapere il motivo, punto. Cioè lì funziona con altri criteri. Da noi il giorno che inizia il processo Berlusconi c'erano già non gli articoli, ma gli stand book, le cose con gli smartphone, con i filmati, e poi
come sempre ci sarebbe anche il problema, no? Gli istituti di bilanciamento degli interessi, il danno si fa tutto, poi 8 anni dopo dice, ah, ma forse vado assolto. Chiaro, si è uscito già tutto.
Va bene, io direi che abbiamo discusso in maniera molto interessante di queste tematiche, ce ne sarebbe ancora tantissimo. Facciamo nuovamente in bocca al lupo alla Lunari Cavani Publishing che nasce con questa iniziativa, e qui fuori c'è un piccolo cocktail che ci aspetta, possiamo continuare ancora a chiacchierare un pochino. Grazie a tutti quanti per essere venuti.
Una cosa, perché verso l'inizio, quando semplicemente tutti presenti, dici chi sei, quindi adesso appena si scuota, che non c'è casino, me lo ripeti così ho tutto l'audio.
Ah, va bene. È l'unico che ho detto niente cosa che ho detto, però adesso vabbè. Ci penso.
Tanto poi
facciamo
una
buona
fatta.
Molto bello, grazie. Però, no,